Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton.
Geronimo Stilton! Che avventura alle Olimpiadi! Sei tra i sei! Sull'isola dei topi stavano per iniziare le topiadi invernali e a Topazia non si parlava d'altro. Sui social, per le strade, persino nell'area cani del parco, l'argomento top era quello. La passione per gli sport invernali aveva contagiato anche la mia famiglia.
Vediamo chi arriva prima ai miei muffin allo stracchino ai mirtilli!
Esclamò la Pina, posando un enorme vassoio sul tavolo del salotto di zia Lippa. A quelle parole, trappola! Schizzò dalla sua poltrona con uno scatto da centometrista. Balzò oltre il divano con l'agilità di un saltatore d'ostacoli. Si tuffò sul vassoio come un nuotatore. Sollevò un muffin in trionfo come una coppa.
Primo!
Squittì orgoglioso prima di divorare il dolcetto a velocità da record. Gnom gnom! Vi state chiedendo che cosa stesse succedendo? Ve lo spiego subito. Quella sera io e la mia famiglia ci eravamo riuniti a casa di zia Lippa per assistere in diretta televisiva a un evento davvero speciale. Dovete sapere che per la nuova edizione delle topiadi invernali il comitato topico aveva lanciato le pretopiadi, un contest studiato per individuare il roditore o la roditrice che avrebbe piantato la bandiera olimpica durante la cerimonia di inaugurazione dei giochi. Per far conoscere l'iniziativa era stato pubblicato un annuncio sul sito della manifestazione.
Le topiadi invernali stanno per cominciare. Chi pianterà la bandiera dei giochi in cima alle piste al termine della cerimonia di inaugurazione? Quest'anno non sarà il comitato topico a nominare questo roditore o questa roditrice. Sarete voi. Direttamente dal vostro cellulare, votando online, potrete scegliere sei personalità che si sfideranno in una serie di entusiasmanti gare, le pretopiadi. Chi vincerà avrà l'onore di piantare la bandiera delle topiadi per annunciare l'inizio dei giochi invernali. Votate, votate, votate! Sergio Sorcis, presidente del Comitato Topico dell'Isola dei Topi.
Poco dopo era stata resa nota una prima lista di candidati, tra cui, al termine di una selezione successiva, sarebbero stati scelti sei finalisti. Ebbene, in questa prima lista c'ero anch'io, Geronimo Stilton! In quanto direttore dell'Eco del Roditore, sono un personaggio piuttosto conosciuto, è vero. Ma tutti sanno che io e lo sport abbiamo una relazione complicata. Mi impegno a tenermi in movimento, vado a correre ogni tanto, porto a spasso il mio cane Spaghetto, ma il mio sport preferito rimane girare le pagine di un bel libro. Squeak! Quella sera io e la mia famiglia eravamo curiosi di scoprire chi sarebbe stato scelto, ma io non avevo nessunissima aspettativa.
Ci siamo, amici!
Annunciò il presentatore con i baffi che gli frullavano per l'emozione.
I cittadini dell'Isola dei Topi hanno votato e hanno scelto... rullo di tamburi... le tre roditrici e i tre roditori che si sfideranno per piantare la bandiera delle topiadi invernali. E i fortunati sono... rullo di tamburi! La divulgatrice scientifica Vera Green, il cantante Rap Rat, la creatrice di profumi Monica Sniff, lo street artist Topsky, la star dei social Scintilla Sparkling e infine il giornalista Geronimo Stilton.
Feci un salto sulla poltrona e balbettai. Ma cosa? Ma come? Hanno scelto proprio me? C'erano candidati più adatti nella lista. Io non sono uno sportivo. Io non sono un atleta. Insomma, c'è un errore, vero?
Nessun errore, zietto,
rispose Benjamin mettendomi una zampa sulla spalla.
Sei stato scelto proprio tu tra i sei finalisti.
Non è possibile! I miei parenti mi guardarono perplessi e io squittii. Io non posso gareggiare. Gli sport invernali non fanno per me. Sono un topo di biblioteca, io.
Adesso basta, nipote. Tuo nonno Torquato, non ti sembra di esagerare? Dimostrati degno del cognome che porti. Taci e accetta la sfida.
Poi mi fulminò con lo sguardo e aggiunse:
sei uno Stilton o no?
Zia Lippa si accorse che ero pallido come una mozzarella, così mi disse con dolcezza:
Geronimo, caro, sono sicura che te la caverai benissimo.
Sì, noi ti aiuteremo.
Mi rassicurò Thea.
Saremo sempre con te,
aggiunse mia nipote Trappi. Il pensiero di avere la mia famiglia al mio fianco mi diede coraggio. Cominciai a pensare che, dopo tutto, neppure gli altri finalisti erano atleti. Forse, con un po' di allenamento, me la sarei cavata anche io. Feci un timido sorriso, ma proprio in quel momento udii una voce che conoscevo bene esclamare alla TV.
Geronimo Stilton. Combinerà solo guai, dico.
Era Sally Rasmussen, la direttrice della Gazzetta del Ratto. Anche lei era entrata nella prima lista di candidati, ma non era stata scelta tra i sei sfidanti finalisti. La stavano intervistando per un commento.
Io sono la vera celebrity. I cittadini dell'Isola dei Topi avrebbero dovuto votare medico.
Sbuffò seccata.
Non capisco come abbiano potuto preferire quella ricotta ammuffita di Geronimo Stilton. Ma lo vedete a sfrecciare sugli sci o a piruettare sui pattini?
Poi Sally si avvicinò alla telecamera e disse:
Stilton, se mi stai ascoltando, dammi retta. Ritirati, che è meglio.
Tutti a bordo! Malgrado le parole di Sally, decisi di accettare la sfida. In fondo non dovevo dimostrare di essere un grande sportivo. L'importante era promuovere i valori di pace, rispetto e amicizia alla base dello spirito olimpico. E naturalmente tornare a casa tutto intero. Squeak! Così affidai il mio cane Spaghetto a zia Lippa e mi presentai puntuale alla partenza. Un pullman avrebbe portato noi sei finalisti al villaggio delle Topiadi Invernali. Sul picco te lo do io il ghiacciaio. Quando arrivai, trovai un folto gruppo di colleghi giornalisti in assetto da intervista d'assalto. Appena mi videro, mi corsero incontro con i microfoni puntati e mi investirono di domande.
Dottor Stilton, cosa si prova alla vigilia di un'esperienza così particolare?
Che cosa pensa degli altri concorrenti?
Se la cava meglio sui pattini o sugli sci?
Stilton, sei pronto a fare una figuraccia in diretta mondiale? Lo sai che dopo non potrai più farti vedere in pubblico?
Avete capito che mi aveva fatto le ultime domande? Ovviamente era stata lei, la mia storica rivale, Sally Rasmussen. Visto che non era stata scelta tra i sei finalisti del contest, si era unita al gruppo di giornalisti che avrebbero seguito le sfide. Questo significava che l'avrei avuta sempre intorno. Squeak! I baffi mi si afflosciarono per lo sconforto. Ma proprio in quel momento qualcuno mi diede una pacca sulla spalla e iniziò a cantare a ritmo di rap.
Bella bro, su con la vita, dai che si parte, si va in gita. Ce la spassiamo, dico io. Sali a bordo, vecchio mio.
Era un roditore giovane, dal sorriso sbagliante. Ben e Trappi mi avevano parlato di lui. Era Rap Rat, uno dei loro cantanti preferiti. Il suo arrivo distrasse i giornalisti e il suo rap freestyle mi fece dimenticare le parole sgradevoli di Sally. Gli diedi il 5. Poi, dietro di me, sentì una voce dolce come un bignè al mascarpone sussurrare.
Oh, ma lei è il delizioso Geronimo Stilton. Sono così deliziata di conoscerla.
Mi voltai e vidi una roditrice leggiadra e aggraziata come una farfalla che mi tendeva la mano.
Io sono Scintilla Sparkling. Possiamo darci del tu, vero? Dopotutto passeremo tanto tempo insieme. Non è un pensiero delizioso?
Anche se non si fosse presentata, l'avrei riconosciuta subito. Non sono un grande esperto di social media, ma mi era capitato di vedere alcuni video di Scintilla e li avevo trovati super interessanti. Dovete sapere che lei è una travel influencer, cioè viaggia per lavoro e racconta sui social tutti i luoghi che visita. E lo fa in un modo veramente delizioso. Scintilla fu circondata dai giornalisti e io ne approfittai per salire sul pullman. Ma appena fui a bordo, mi ritrovai sull'orlo di una voragine nera. Squeak! Strillai e feci un salto all'indietro. Poi mormorai con la testa che mi girava. Per mille mozzarelle! Ma com'è possibile?
La mia illusione ottica funziona bene.
Disse allora un giovane roditore facendo capolino da un sedile. Illusione ottica? Guardai meglio e mi accorsi che sotto le mie zampe non c'era una vera voragine, ma soltanto un disegno iperrealistico. Ma certo! Il giovane roditore era Topsky, il famoso street artist. Adesso che ci pensavo, i miei nipoti mi avevano mostrato alcune delle sue opere. Erano delle illusioni ottiche gigantesche. Topsky era capace di trasformare un muro scrostato in un castello, un tombino in un pianeta, o ancora una poltrona nel nido di un drago. A parte lo spavento che mi aveva fatto prendere, soffro di vertigini io. Topsky mi fu subito simpatico. E poi anche Raprat e Scintilla, salendo a bordo, si spaventarono davanti alla finta voragine, proprio come era successo a me. Che forza! Non vi dico quanto furono sollevati entrambi appena si resero conto che era soltanto disegnata. Con i baffi che mi frullavano ancora per lo spavento, scelsi un posto a sedere e mi accomodai. Guardai fuori dal finestrino e vidi arrivare una roditrice in bicicletta. Salutò i giornalisti e si mise a parlare con loro. Poi sistemò la bici nel portabagagli e salì sul pullman guardandosi intorno.
«Bene, bene!»
esclamò.
«Noto che è stato scelto un pullman elettrico per portarci al villaggio olimpico. Top!»
Poi vide il disegno della voragine e disse...
«Bravo, Topsky! So che usi solo colori biodegradabili. Scelta giusta!»
Io sorrisi. Conoscevo anche lei. Era Vera Green, biologa e paladina dell'ambiente. Ovunque ci fosse un bosco da salvare o una spiaggia da ripulire, Vera entrava in azione. Guardavo sempre i suoi documentari. Nell'attesa di partire, tirai fuori una barretta energetica che mi aveva dato trappola. Avrei avuto bisogno di energie quel giorno, così pensai che era arrivato il momento di addentarla. Non avevo terminato di scartarla che la barretta sprigionò un intenso odore di cipolla e scamorza affumicata. Per mille mozzarelle, non me l'aspettavo! Imbarazzato, cercai di nascondere lo snack super odoroso, ma uno strillo mi fece sobbalzare.
Ah! Che cos'è questo odore?
Squeak! Non mi ero accorto che era arrivata Monica Sniff, creatrice del famosissimo e raffinatissimo profumo Flanel.
Il mio fiuto non sbaglia mai,
annunciò la roditrice avvicinandosi sicura a me.
Tu stavi scartando una barretta alla cipolla e scamorza affumicata.
Sì, ammisi io. Allora Monica si portò una mano sul cuore e squittì.
Che delizia! Non so da quanto tempo non ne mangio.
Posso offrirtela? Le proposi, stupito del suo apprezzamento.
Oh, ma che gentile! Accetto molto volentieri,
rispose lei. Allora Raprat, che aveva sentito la conversazione dal sedile dietro al mio, si mise a cantare.
Ehi, bello! Se ce n'è, danne una pure a me!
Purtroppo ne ho solo una, risposi io, dispiaciutissimo di non poterlo accontentare. Ma a quel punto si fece avanti Vera Green, che offrì a tutti delle caramelle alle 10 erbe e 4 formaggi. Poi Topsky tirò fuori dallo zaino delle chips al pecorino e le condivise con il gruppo. Fu così che, quando salì a bordo Sergio Sorcis, il presidente del comitato topico, ci trovò impegnati in una sorta di picnic improvvisato.
Molto bene!
Squittì allegro.
Vedo che avete già fatto amicizia. Mi fa molto piacere. Questo sì che è spirito sportivo. Ora salutate Topazia. Il villaggio delle Topiadi Invernali ci attende. Ma prima, Non ci sarebbe qualcosa da rosicchiare anche per me?
Atmosfera olimpica. Dopo un lungo viaggio su, 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 fino al picco, te lo do io il ghiacciaio, arrivammo al villaggio dell'Etopia di Invernali. Sergio Sorcis ci mostrò i 6 bungalow in cui avremmo alloggiato e poi ci accompagnò a fare un giretto di esplorazione. Che emozione stratopica! Nel villaggio c'era tutto quello che serviva agli atleti e alle loro squadre, compresi una sala ristorante e un centro benessere, con saune e piscine riscaldate dove rilassarsi.
In questa edizione delle Etopiadi sono presenti 8 sport,
ci spiegò Sorcis.
Bob, curling, hockey su ghiaccio, pattinaggio, sci alpinismo, sci di fondo, sci alpino e slittino. Questi sport comprendono a loro volta diverse discipline, come per esempio pattinaggio di figura e pattinaggio di velocità, slalom, slalom gigante, super G e discesa libera, eccetera. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.
La maggior parte degli atleti era già arrivata e Sorcis ci portò ad assistere ad alcuni allenamenti. Ci emozionammo tantissimo nel vedere i campioni sfrecciare davanti ai nostri occhi. Erano velocissimi! Potentissimi ed elegantissimi.
A guardarli viene voglia di mettersi subito pattini e sci, eh?
Esclamò Topski.
Dici bene, fratello, pensavo proprio a quello,
rispose Raprat canticchiando.
Trasmettono una grande carica. Io mi sento super ispirata,
osservò Vera Green.
Le giornate che trascorreremo qui saranno indimenticabili,
dichiarò Monica Sniff.
Sarà una sfida deliziosa la nostra, non è vero, Geronimo?
Mi chiese Scintilla, dandomi una tiratina ai baffi. Io risposi, ah, sì, certo.
A dire la verità, avrei voluto provare il loro stesso entusiasmo. Invece mi sentivo terribilmente fuori posto. Le parole di Sally continuavano a tornarmi in mente. Avrei fatto una figuraccia felina in diretta mondiale.
Squeet!
Per fortuna mi ricordai che non sarei stato solo. La mia famiglia aveva promesso di raggiungermi per sostenermi e aiutarmi. Immaginate che gioia quando, la mattina dopo, fui svegliato dal suono di un clacson che riconobbi all'istante. Per 1000 mozzarelle! Era il camper giallo formaggio di nonno Torquato! Ancora in pigiama mi affacciai alla finestra del bungalow per salutare la mia famiglia. Subito fu investito da un discorsetto motivazionale del nonno.
Nipote, sveglia! Il sole è già alto! Fino a prepararti, scattare!
Certo, nonno, arrivo!
Mormorai. Mi vestii al volo e corsi fuori. C'erano proprio tutti schierati davanti al camper.
Eccoci qui, zio!
Disse Ben.
Saremo la tua squadra di supporto!
Io sarò la tua allenatrice e preparatrice atletica,
annunciò Thea mostrando un blocco pieno di appunti.
Ho già pronto uno schema di allenamento per rimetterti in forma, in men che non si dica.
Io ti farò da massaggiatore,
mi informò Trappola, scrocchiando le dita.
Ho seguito un bel po' di tutorial in rete, quindi stai tranquillo. Ti sistemerò quei muscoletti flaccidi che ti ritrovi.
Io invece sarò il tuo mental coach, disse nonno Torquato. Grazie ai miei insegnamenti, gareggiare diventerà un gioco da ragazzi.
Per i pasti può contare su di me, signorino,
esclamò Pina Topozzi, la governante del nonno.
Vedrà che energia con tutti i miei manicaretti.
Io e Ben ti saremo sempre accanto, zio G,
concluse Trappi. A quelle parole mi sentii il cuore diventare tenero come il mascarpone e mormorai, grazie, sono commosso. Thea tagliò corto.
Non abbiamo tempo da perdere. Iniziamo subito gli allenamenti.
Detto fatto, mi trascinò in palestra e annunciò.
Partiamo con gli esercizi di potenziamento. Sei pronto?
E mi trascinò di corsa verso una giornata lunghissima, anzi, infinita. Squeet! Thea mi fece usare macchinari e pesi di ogni genere che nemmeno immaginavo e mise a lavoro ogni mio muscoletto. Fu così che feci trazioni, push-up, affondi, plank, squat! Dopo la prima ora ero sfinito, sfibrato, spolpettizzato. Ma tutte le volte che mi fermavo per riprendere fiato, nonno Torquato interveniva con uno dei suoi incoraggiamenti.
Nipote, non battere la fiacca! Nipote, il tempo è prezioso! Nipote, ricordati sempre che sei uno Stilton!
E così cercai di mettercela tutta, ma non avevo idea che il mio corpo di roditore potesse contenere tanti muscoli. Mi resi conto di quanti fossero solo quando iniziarono a fare male tutti, ma proprio tutti, dalla punta dei baffi fino alla punta della coda. Mio cugino Trappola se ne accorse e venne in mio aiuto.
Cuginozzo, sei messo maluccio, ma tranquillo, ora ti sistemo io. Sdraiati sul lettino da massaggio e lascia fare a me.
Io feci come mi diceva e lui continuò.
Ti ho detto che ho guardato tanti tutorial, vero? Beh, posso confessarti che ho anche inventato un metodo infallibile, brevettato, certificato e collaudato, che ho chiamato Ti Schiazzo. Tu devi solo rilassarti, capito?
Eh? Trappola mi invitava a rilassarmi? Ma come avrei potuto rilassarmi con lui che mi saltava sul sottocoda? Mi annodava le braccia, mi tirava le gambe e mi stritolava la schiena! Se solo avessi avuto le forze, sarei scappato a zampe levate, altro che rilassarmi. Poco dopo, però, nonno Torquato ordinò.
Stop! La fase di recupero è durata abbastanza. Ora, nipote, fila a metterti gli sci.
Così dicendo, il nonno sganciò i fermi alle ruote del lettino da massaggio e lo spinse fuori dalla palestra a tutta velocità. Finché non si arenò nella neve. Thea mi raggiunse e, consultando il suo blocco appunti, dichiarò:
Benissimo, fratellino. La tabella di marcia è rispettata. Adesso ti metti gli sci e iniziamo gli allenamenti specifici per le diverse discipline. Dopo gli sci passeremo ai pattini. Abbiamo ancora diverse ore prima che faccia notte. Ger, ci sei?
Io sentivo la sua voce provenire da una distanza lontanissima. Ero ancora sul lettino e iniziai a sognare di avere il muso tuffato nello zucchero filato. Sarei rimasto lì a dormire beatamente se non avessi sentito il click di una fotocamera in azione e una risata che, purtroppo, conoscevo fin troppo bene. Sghignazzò Sally Rasmussen scattandomi fotografia a raffica.
Stilton, sei ancora più babbeo di quanto credessi, dico. Con queste foto che mostrano a tutti come ti stai allenando, farai una vera figuraccia felina.
Vai con il curling! Dopo una settimana di allenamenti a ritmo continuo, intervallati, per fortuna, da appetitose teglie di lasagne della Pina, arrivò il giorno della prima sfida. Lo stadio del ghiaccio era pieno di spettatori che assistevano all'evento dal vivo, mentre altri lo avrebbero seguito in TV o tramite le dirette social. Io avevo una FIFA felina. Per fortuna c'era la mia famiglia seduta sugli spalti con lo striscione d'incoraggiamento.
Care roditrici, cari roditori,
annunciò Sergio Sorcis al microfono.
Diamo il via ufficialmente alle pretopiadi invernali. Oggi i nostri sei concorrenti finalisti si affronteranno in una gara di curling col formaggio. Avete capito bene. Gli sfidanti saranno divisi in due squadre e dovranno far scivolare sulla pista una piccola forma di formaggio per farla arrivare più vicino possibile al centro del bersaglio.
Geronimo,
mi disse Scintilla.
Io e te siamo in squadra insieme. Non è delizioso? Ti impegnerai molto, vero? Fallo per me.
Sì, certo, mi impegnerò. Certo che mi impegnerò, risposi. Spero solo di riuscire a stare sul ghiaccio senza cadere.
Sarà meglio,
replicò Scintilla con voce stizzita. Subito però cambiò tono e aggiunse.
Volevo dire, sarà meglio che ci prepariamo. Abbi fiducia in te.
Sì, fratellino, la fiducia in te stesso è importantissima,
disse Thea, che era al mio fianco come allenatrice.
Ricordati quello che hai imparato. Concentrazione, precisione, coordinazione.
Poi Sorcis diede il segnale di inizio e io mi schierai con Vera e Scintilla sulla linea di partenza. Mi ripetei mentalmente le parole di mia sorella. Concentrazione, precisione, coordinazione. Concentrato, ero concentrato. Riguardo a precisione e coordinazione, beh, ci provai. Quando toccò a me lanciare, mi chinai. Posai le zampe sulla forma di formaggio, cercai di calcolare la traiettoria con gli occhi fissi al centro del bersaglio, mi diedi una bella spinta e... caddi pancia a terra e scivolai velocissimo in avanti, arrivando fin quasi al centro del bersaglio. Mi parve di sentire la risata di Sally seduta tra i giornalisti a bordo pista.
Che figuraccia!
E non fu l'unica. Poco dopo toccò a Vera lanciare la forma di formaggio, mentre Scintille e io avevamo il compito di levigare il ghiaccio con le scopine per farlo scivolare meglio. Scintilla si muoveva sicura. Io invece diedi un colpo di scopa un po' troppo forte. Ruotai su me stesso e finii per cadere sul ghiaccio battendo il sottocoda. Di nuovo mi parve di sentire la risata di Sally, ma udì anche Ben e Trappi che dicevano:
«Coraggio, zio G, tirati su!»
Mi rialzai, deciso a non mollare, e non scivolai più. Fu una sfida davvero emozionante, amici. E incredibilmente la mia squadra vinse la gara. Scintilla, Vera e io guadagnammo un punto a testa. Quando fu annunciata la nostra vittoria, Scintilla mi stampò un bacino sui baffi che mi fece diventare paonazzo per l'imbarazzo.
Bravo, formaggino mio, sono deliziata.
Io mi sciolsi come stracchino al sole. Sulla pista da sci. La mattina dopo ci ritrovammo sulla pista da sci. Di nuovo Sergio Sorcis annunciò al microfono le regole della gara.
Oggi assisteremo a una sfida emozionantissima. Lo slalom tra le provole giganti. I concorrenti si cimenteranno nello sci da discesa e dovranno passare tra le porte contrassegnate da grandi provoloni.
Fece una pausa a effetto e poi concluse.
Preparatevi, cari sfidanti, e in bocca al gatto.
Per mille mozzarelle. Io avevo i baffi che frullavano per lo stress, ma mi feci coraggio e mi incamminai verso il punto di partenza. Avevo fatto pochi passi quando fui raggiunto da Scintilla.
Formaggino mio,
mi chiamò la travel influencer con voce tenera come burrata.
Visto che sei un vero gentitopo, mi faresti il favore di portare anche i miei sci?
Ma certo, molto volentieri. Mi fa sempre piacere rendermi utile. E poi Scintilla era sempre stata gentile con me. Mi ritrovai quindi a raggiungere il punto di partenza con due paia di sci, mentre la mia amica portava solo i bastoncini. Per mille mozzarelle, non fu per niente facile. Oltre a essere pesanti, gli sci mi toglievano la visuale. Scintilla però camminava dietro di me e mi rivolgeva paroline deliziose.
Formaggino, come sei galante. Sono così deliziata dalla tua gentilezza.
Ero quasi arrivato quando inciampai. Persi l'equilibrio, mi sbilanciai e caddi all'indietro. Squeeeet! Scivolando come una palla di neve, c'entrai Rap Rat che stava salendo dietro di noi e precipitò lungo il pendio insieme a me. Strillò il giovane roditore. Eravamo entrambi finiti a zampe all'aria.
Geronimo!
Mi rimproverò Scintilla.
Hai combinato un bel pasticcio.
Mi dispiace, scusami, dissi rialzandomi e tentando di aiutare Rap Rat a tirarsi su. Ma lui non ci riusciva.
Ui.
Gemeva toccandosi la caviglia. Scusami, ti fa male? Gli chiesi, coi baffi che mi fremevano per la preoccupazione. Lui rispose:
una brutta situazione, temo sia una distorsione. Sai che c'è, amico mio, alla gara di quaddio.
Oh no, squitti. Mi dispiace tantissimo. Io non volevo. Mi sentivo terribilmente in colpa. Giunsero i soccorsi. Un medico si occupò di visitare Rap Rat sul posto. La caviglia era effettivamente infortunata.
Niente di grave, ma per lui era davvero impossibile proseguire il contest. A quel punto ci avevano raggiunto anche i giornalisti e la notizia rimbalzò in ogni angolo dell'Isola dei Topi. Sally Rasmussen dichiarò davanti alle telecamere:
«Dico, avete capito che non era il caso di far partecipare quel babbeo di Geronimo Stilton? Ecco il risultato, un concorrente fuori gioco, per colpa sua. Chissà che cosa combinerà ancora».
Forse Sally aveva ragione. Per colpa della mia goffaggine, l'avventura di Raprata alle Pretopiadi era finita prima del tempo. Dovevo avere un muso davvero avvilito, perché Raprata mi chiamò vicino a sé e mi canticchiò a ritmo di rappa.
«Stai tranquillo, stai sereno. Guarirò in un baleno. Se non posso gareggiare, resterò con voi a tifare».
Capito? Lui stava consolando me. Era davvero un roditore in zampa. Fasciata la caviglia, Raprata si mise a bordo pista e iniziò a fare il tifo per noi. Non per qualcuno in particolare, ma per tutti, perché alla fine quello che contava era divertirsi e fare divertire il pubblico. Io cercai di concentrarmi sulla gara, ma i miei compagni erano molto più prestanti e veloci di me. Vera vinse lo slalom con il miglior tempo e in questo modo si aggiudicò la sfida, guadagnando un altro punto e conquistando il primo posto nella classifica provvisoria. Ma il giorno successivo ci aspettava una gara in cui avevo anch'io buone possibilità di vincere. Incredibile, vero?
Il quizzone del sapientone. Se c'è una cosa che mi riesce bene è studiare. Mi piace leggere e non mi stanco mai di imparare cose nuove. Per questo, quando avevo saputo che una delle gare consisteva nel rispondere a una serie di domande sugli sport invernali, avevo tirato un sospiro di sollievo. Finalmente una sfida in cui mi sarei sentito a mio agio. La gara prevedeva svariati quesiti sulle discipline delle topiadi invernali. A dire il vero, gli sport su neve e ghiaccio non erano l'argomento che conoscevo meglio. Anzi, a essere sincero, non ne sapevo quasi nulla. Ma mettermi a studiare per prepararmi al quizzone non mi spaventava affatto, anzi, mi incuriosiva. Il nonno si era offerto di darmi una zampa per il ripasso finale. Anche lui è un topo di biblioteca abituato a divorare libri e con il suo aiuto ero certo di poter raggiungere una preparazione a prova di quizzone. La sera prima della gara ricevetti un messaggio speciale da parte della Pina.
«Signorino, domani sarà un giorno importante. Ho deciso di preparare una colazione gourmet in suo onore. Mousse di gorgonzola e noci, super crostata di ricotta e pere, frullato di mascarpone al cioccolato e per finire una bella parmigiana di melanzane. L'aspetto sul camper, non faccio tardi».
L'indomani mi alzai pieno di fiducia. La colazione della Pina mi avrebbe dato la carica. Avrei avuto tempo fino all'ora di pranzo per il ripassone finale con il nonno e mi sarei presentato alla gara preparatissimo. Mi vestii velocemente e uscii subito per raggiungere il camper. Avevo appena chiuso la porta del bungalow quando mi sentii chiamare.
«Geronimo, formaggino mio, ho bisogno del tuo aiuto».
Era Scintilla, che era ospitata nel bungalow proprio accanto al mio. Anche se ero di fretta, non potevo ignorare la sua richiesta. Così le risposi all'istante: «Eccomi, arrivo!»
«Ah, grazie, sei un vero gentil topo»,
cinguettò lei, facendomi entrare nel suo alloggio.
«Il problema è che non trovo più il cellulare. Ho provato a farlo suonare, ma deve essere scarico. I miei follower si aspettano notizie da me. È un'emergenza assoluta. Puoi aiutarmi a cercarlo?»
Io le sorrisi e le dissi: «Ma certo, Scintilla, conta su di me». Mi misi subito all'opera, frugando in ogni angolino del bungalow. Scintilla mi dava istruzioni:
«Guarda dietro il camino, perlustra l'armadio, tira su il materasso, sbrina il frigo, tira giù il lampadario, smonta la sedia».
Cercai senza sosta per 2 ore filate.
Ogni 10 minuti ricevevo un messaggino di nonno Torquato che mi faceva frullare i baffi per l'agitazione.
Nipote, dove sei? Geronimo, sbrigati! Ti muovi o devo venire a prenderti?
Finalmente scintilla squittì.
Eccolo!
Io la guardai senza capire. Poi lei aggiunse:
chissà com'è finito qua dentro.
E tirò fuori il cellulare dalla tasca del suo giubbotto da sci. Che strano, dissi io. Mi pareva di aver guardato anche lì.
Oh, formaggino, sarei stato distratto e non lo avrei visto.
Fu il commento di Scintilla.
Alla fine l'ho trovato da sola, ma ti ringrazio tantissimo per l'aiuto.
Di nulla, dissi. Ora vado.
Aspetta, avrei ancora un altro piccolissimo favore da chiederti.
Ecco, io però dovrei...
Ti prego, non abbandonarmi proprio adesso. È un'emergenza.
D'accordo, risposi mentre sentivo vibrare il telefono. Sicuramente era il nonno che mi tempestava di messaggi.
Vedi,
disse Scintilla,
devo assolutamente girare un video per mostrare ai miei follower una tipica giornata nel villaggio dell'Etopia di Invernali. Tu dovresti tenere il cellulare e seguirmi. Ci metteremo poco, te lo prometto, formaggino mio.
Ovviamente non ci mettemmo poco, e neanche pochissimo. Ci mettemmo un'eternità! Per altre 2 ore seguì Scintilla mentre si spostava da un angolo all'altro del villaggio e rincorreva gli atleti professionisti per intervistarli. Evidentemente lei non aveva bisogno di ripassare per prepararsi al quizzone, ma io sì! Era già mezzogiorno quando Scintilla finalmente disse:
bene, formaggino, abbiamo finito. Sei stato delizioso. Grazie.
Quando arrivai al camper, mi ritrovai davanti a una pila di libri più alta di me.
Nipote! Ruggì il nonno. Dove eri finito? Abbiamo un'ora scarsa per il ripasso.
Io mi fiondai sui libri e feci del mio meglio, ma le informazioni da memorizzare erano davvero tantissime. Naturalmente non ebbi nemmeno il tempo di assaggiare i manicaretti della pina. Fu così che il quizzone del sapientone fu un vero e totale disastro. Visto che Raprat non poteva più gareggiare, avrebbe fatto da presentatore insieme a Surcis. A ogni domanda, noi concorrenti dovevamo rispondere schierati davanti a decine di telecamere, cellulari e microfoni, in modo che l'intera Isola dei Topi avesse la possibilità di seguire la gara in diretta. Scintilla, Vera, Monica e Topski risposero a quasi tutte le domande con una facilità incredibile. Per 1000 mozzarelle! Erano super preparati!
Che cos'è un toe loop?
Un salto del pattinaggio di figura che si esegue in appoggio sul puntale del pattino,
rispose Vera.
Come avviene la partenza con lo slittino?
L'atleta si dà la spinta stringendo delle apposite maniglie e usando guanti chiodati,
disse Scintilla annuendo.
Che cos'è il K-point?
Nel salto con gli sci è il punto in cui l'atleta dà il massimo slancio prima dello stacco,
esclamò Topski a colpo sicuro.
Che cos'è il telemark?
Una disciplina dello sci alpino in cui gli attacchi degli sci mantengono la punta del piede bloccata e il tallone libero,
squittì Monica. Invece io...
Che cos'è una derapata?
O una pista da sci senza rape?
Che cosa si intende per camel spin?
Ecco, una corsa sui cammelli lanciati nella neve?
Che cos'è un ciotto?
Una torta al cioccolato? Sbagliai tutte le risposte e ogni volta che sbagliavo sentivo Sally sghignazzare sempre più forte. Alla fine la sentii persino gridare.
Basta, dico, mi fa male la pancia per il troppo ridere.
Avevo fatto una figuraccia felina anche in quella sfida in cui ero il favorito. Ma perché? Perché? Perché capitano sempre tutte a me? Alla fine Sorcis annunciò:
il vincitore del quizzone del sapientone è...
Topski!
E vai!
Squitti lui.
Per festeggiare chiedo il permesso al comitato topico di decorare il mio bungalow con un murales dedicato alle topie d'invernali. Che dite, amici? Avete voglia di farmi compagnia mentre lavoro?
Il comitato topico ovviamente diede il suo ok. Così andammo tutti a guardare Topski mentre disegnava in diretta. In un patter di baffo sulle pareti del suo bungalow comparvero roditori che si divertivano su sci, slittini, bob, pattini, snowboard.
Sto usando dei colori che ho creato personalmente.
Ci spiegò senza smettere di lavorare.
Si tratta di una formula segreta che ho messo a punto negli anni, del tutto biodegradabile.
Top!
Squittì Vera Green, paladina dell'ecologia.
Sento odore di capolavoro,
disse Monica Sniff.
Un'opera a dir poco deliziosa,
commentò Scintilla Sparkling.
Te lo dico, fratello,
cantò Raprat.
È un disegno proprio bello. Sei il campione del quizzone e un artista sempre in pista.
Anche se avevo perso il quizzone, in quel momento ero contento. In fondo, più che avversari, eravamo tutti parte di una squadra affiatata. Non potevo certo immaginare quello che stava per succedere. Cioccolatini sospetti.
Care roditrici e cari roditori, è finalmente giunto il momento che tutti aspettavamo,
esclamò Sorcis, che occupava la postazione dei cronisti insieme a Raprat. Eravamo in pista per la gara di sci di fondo e, come sempre, intorno a noi si era radunata una folla di giornalisti e spettatori, tra cui la mia famiglia.
Tra pochissimo,
continuò Sorcis,
vedrete i nostri concorrenti gareggiare nello sci di fonduta. Avete capito bene, i nostri amici dovranno avanzare sulla pista da fondo a passo pattinato fino al traguardo, portando un pentolino pieno di fonduta appeso al collo. Vince chi arriva per primo senza rovesciare la fonduta. Raprat, cosa ne pensi? Che ci vuole un bel riguardo per tagliare quel traguardo, con ancora il pentolino di fonduta bello pieno. Il rischio è rovesciarla, forse anche un po' mangiarla.
Scintilla, Topski, Monica, Vera e io eravamo schierati sulla linea di partenza con i nostri pentolini appesi al collo che sprigionavano un profumo da leccarsi i baffi. Era difficile resistere al desiderio di fare un assaggino. Accanto a me, per fortuna, c'era Thea che mi teneva in riga con le sue istruzioni.
Ricordati, Ger, passo alternato, spinta, scivolata. E concentrati sull'equilibrio, è molto importante, ok?
Garantito al formaggio, dissi io.
Ben detto, l'equilibrio è molto importante in questa gara,
commentò Vera.
Topski, tu sei favorito. Visto che disegni i tuoi murales nei posti più strani, sei abituato a mantenerti in equilibrio in tutte le situazioni. Sei uno street artist acrobatico.
È vero,
confermò Topski.
Però non mi sento per niente in forma oggi.
Topski non aveva una bella cera e faticava a stare dritto. Avrei voluto consigliargli di sedersi, ma non era possibile. Sorcis diede il via e dovemmo partire. Monica schizzò in avanti a tutta velocità, seguita da Scintilla e da Vera. In un attimo le tre roditrici sparirono sulla salita che entrava nel bosco. Io e Topski, invece, rimanemmo indietro, arrancando in evidente difficoltà. Osservai il mio amico. Era decisamente bianco e verde come il gorgonzola. Inoltre sembrava che non riuscisse ad andare dritto. Procedeva barcollando vistosamente e muovendosi a zigzag sulla pista. Per mille mozzarelle! Che cosa gli stava succedendo? Cercai di avvicinarmi per aiutarlo, ma in quel momento fece una curva molto stretta e mi cadde addosso! Squee! La fonduta dei nostri pentolini schizzò dappertutto e noi affondammo nella neve a bordo pista. Appena mi rimisi in piedi, chiesi a Topski: «Tutto bene?» Lui mormorò.
Direi di no, ho perso il controllo degli sci, ho una nausea tremenda e mi gira la testa.
In un attimo arrivarono i soccorritori che portarono Topski nel suo alloggio. Io li seguii. Avrei lasciato che la gara proseguisse senza di me per poter stare accanto al mio amico. Ben presto il bungalow di Topski fu preso di mira dai giornalisti. Tra di loro, ovviamente, c'era Sally.
Lo ha fatto un'altra volta.
Squitty.
Dico, lo abbiamo visto tutti. Stilton ha buttato Topski nella neve.
Ah, no, non è vero.
In realtà siamo caduti per colpa mia,
disse Topski.
Non riuscivo a sciare dritto. Mi sembrava che la montagna mi girasse intorno.
Sara.
Sbuffò Sally.
Però è strano che ci sia sempre di mezzo Stilton, no?
Mentre al bungalow si svolgevano queste conversazioni, sulla pista Monica tagliava il traguardo per prima, aggiudicandosi la vittoria nello sci di fonduta. Vera e Scintilla conclusero la gara subito dopo. Appena furono informate dell'incidente, si precipitarono nel bungalow di Topski insieme a Sorcis e Rap-Rat.
Ehi, amico, come butta? Hai una cera proprio brutta,
canticchiò Rap-Rat.
Butta malino,
rispose Topski, che non si era ancora ripreso.
Che cos'è successo?
Chiese Scintilla.
Non sto bene,
disse Topski.
Forse mi hanno fatto male i cioccolatini.
I cioccolatini?
Domandò Monica.
Questi,
rispose lui, mostrandoci una scatola.
Li ho trovati sul tavolo qui nel bungalow, poco dopo aver disputato lo slalom. A quanto pare sono il regalo di un fan. C'è anche un biglietto.
Ci mostrò la busta e Vera lesse:
dal tuo grande ammiratore G.S.
Monica annusò la scatola.
Qui c'è qualcosa che non va,
disse.
Sono sicura al 100% che questi cioccolatini contengano della vomitella. È un fiore che usiamo in profumeria perché ha un buon odore, ma se viene ingerito dà la nausea.
Dico, ma è evidente,
intervenne Sally.
GS sono le iniziali di Geronimo Stilton. Prima ha messo fuori gioco Rap-Rat e adesso Topski. Vuole vincere a tutti i costi. Bisogna squalificarlo.
Non c'entro nulla con quei cioccolatini. Parola d'onore di roditore, squitti io. Purtroppo le parole di Sally sembravano molto convincenti e notai sguardi sospettosi da parte degli altri giornalisti. Anche Sorcis mi fissava con sospetto. Però disse:
non abbiamo prove per dare la colpa a Geronimo Stilton, quindi non squalificheremo nessuno.
Io tirai un sospiro di sollievo, ma ero comunque molto abbattuto. Più tardi, quando tutti lasciammo il bungalow di Topski, uscii con la coda tra le zampe. Ad aspettarmi fuori c'erano Ben e Trappi, che corsero ad abbracciarmi e si strinsero a me.
Zio G, che cosa è successo?
Mi chiesero. Io raccontai tutto, comprese le accuse che mi aveva rivolto Sally.
Non preoccuparti,
mi disse Ben.
Noi lo sappiamo benissimo. Tu sei innocente.
Eppure un colpevole c'è,
disse Trappi.
Qualcuno deve aver consegnato a Topski i cioccolatini con la vomitella, con l'intenzione di far ricadere la colpa su di te.
Ma chi farebbe una cosa del genere? E perché? Chiesi io.
Lo scopriremo,
disse Ben.
Diamo un'occhiata qui intorno e vediamo se troviamo qualcosa di interessante.
Vi ringrazio davvero, ragazzi, dissi. Come farei senza di voi? A quel punto ci dividemmo e ci mettemmo a guardare qua e là. Cominciamo dalla zona attorno al bungalow di Topski. Setacciamo la piazzola davanti all'ingresso e perlustrammo il vialetto di accesso, ma non trovammo proprio niente di strano. Ero sul punto di strapparmi i baffi dallo sconforto, convinto che non sarebbe finita bene e che non sarei riuscito a discolparmi, quando Trappi ci chiamò a gran voce.
Venite a vedere!
La raggiungemmo davanti al murales disegnato da Topski e lei ci indicò un particolare del disegno.
Non notate niente di strano?
Io mi avvicinai, ma non vidi nulla che non andasse. Benjamin, che stava esaminando un punto accanto a una finestra, esclamò invece:
ma certo, la vernice qui sembra cancellata.
Trappi batté le mani.
Esatto.
I miei nipoti si diedero il 5, poi Trappi spiegò la sua intuizione.
Secondo me, qualcuno è passato di qui quando il colore era ancora fresco e ha strisciato il murales. Lasciami indovinare. Tu pensi che potrebbe essere stato lo stesso roditore che ha portato i cioccolatini nel bungalow di Topski?
Chiese Ben.
Forse sì. E se capiamo chi è, saremo a buon punto nella nostra indagine,
disse Trappi.
Se ha agito una volta, forse agirà ancora,
aggiunse Ben.
Aspettiamo. Credo sia questione di tempo.
Io mi sentii sollevato. I miei nipoti erano proprio due roditori brillanti.
Squeak!